Vorrei invitarvi a meditare assieme a me nel capitolo 6 del libro di Isaia, nel libro del profeta Isaia, il capitolo 6. Brano classico in quanto usato nella vita di molte persone. Molte persone hanno conosciuto una grande svolta nella propria vita per ciò che è scritto in questo capitolo. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. E uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? E chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate, sì, ma senza capire, guardate, sì, ma senza discernere. Amen. Fratelli, vorrei portare una parola che continua per certi versi ciò che abbiamo studiato mercoledì allo studio biblico, che mentre tenete il dito in Isaia, un segnalibro, vorrei leggere la lettera a Tito, la lettera di Paolo a Tito, il capitolo 2, il versetto 14. Egli ha dato, egli Gesù ovviamente, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità. Amen. Questa è l'opera di Gesù sulla croce. È morto dando se stesso per noi. Prima abbiamo sentito parlare dell'espiazione. L'espiazione e la propiziazione riguardano la sostituzione, dove uno si mette al posto di un altro e subisce la condanna che la prima persona doveva subire. Significa che l'accusa, la condanna vengono addosso ad una persona per salvare chi gli sta dietro, usiamo questa figura. E Gesù ha dato se stesso per noi, per riscattarci, per pagare il prezzo del riscatto da ogni iniquità. Quella sporcizia morale, sporcizia che esce dalla nostra bocca. Isaia ha detto che è un uomo dalle labbra impure. Però questo versetto ha una grande importanza, esprime un concetto che si ripete in più parti della Bibbia. Gesù è morto non soltanto per riscattarci da ogni iniquità, ma anche, la seconda parte del versetto 14, per purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Gesù è morto per creare un popolo, non dal collo duro, non un popolo ribelle, un popolo disubbidiente, ma Gesù è morto e dalla croce nasce un popolo. Quel popolo che può degnamente, per i meriti suoi, essere chiamato il popolo di Dio, la famiglia di Dio. Gesù è morto per creare ciò che noi abbiamo davanti a noi, la Chiesa. Anche la Chiesa locale, che ha una grande importanza. Ci sono cose importanti da dire riguardo la Chiesa universale, che riguardano le chiese, la Chiesa invisibile, ma è troppo facile nascondersi dietro la spiritualità di questi concetti che potrebbero essere quasi semplicemente teologici. Noi dobbiamo scontrarci con la realtà della Chiesa locale, essendo convinti che se c'è qualcosa che non va nella Chiesa locale, il nostro rapporto con la Chiesa locale, quel rapporto diventa un problema anche con la Chiesa invisibile, la Chiesa universale. Non ci nascondiamo dietro una falsa spiritualità, sminuendo l'importanza di ciò che è la comunità locale. Noi siamo chiamati ad essere Chiesa, noi siamo chiamati ad essere corpo, noi nel nostro insieme abbiamo qualcosa che è negata ad ogni individuo, per quanto sia santo, per quanto sia zelante. Della Chiesa si dice, e solo della Chiesa, si dice è il corpo di Cristo. Non tu, non tu, non tu, non voi, ma nel nostro insieme abbiamo questo nome glorioso, di alto prestigio, il corpo di Cristo. E Dio, come si è manifestato una volta tramite la persona di Gesù, il Figlio di Dio incarnato, così per mezzo dello Spirito che è in noi, dove si può dire che nessuno ha mai visto Dio, ma chi ha visto me ha visto il Padre, così ha detto Gesù, così deve essere vero che chi vede la Chiesa vede Gesù, e chi vede Gesù vede il Padre e conosce Dio. Questa è l'importanza anche del nostro stare insieme. E proprio questa settimana ho pensato a quella frase che vorrei proporvi come una frase da evitare. Non è da evitare, lo useremo spesso, ma andiamo in chiesa. È un concetto che ci può confondere, è parecchio. Se pensiamo che io sono là fuori, poi vado in chiesa. È un concetto molto importante da cogliere questo, che noi non possiamo andare in chiesa. È un linguaggio popolare, lo userò ancora mille volte. Però il concetto è che noi siamo la Chiesa, una Chiesa che non ha bisogno di edifici, non ha bisogno di appuntamenti regolari, domenica alle 10, mercoledì alle 19:30, il giovedì alle 19, eccetera, eccetera. Noi siamo il corpo di Cristo e siamo chiamati non ad andare in chiesa, ma di occupare il ruolo che Dio ci affida all'interno del corpo. E stamattina vorrei parlare della parola che la Chiesa pronuncia, perché voi sapete che mi è molto cara quella frase, quel grido che troviamo in Numeri di Mosè. Fossero tutti profeti. Un profeta è uno che parla a nome del Signore. E noi dobbiamo imparare sempre di più a modificare il nostro parlare perché non sia più contaminato dai concetti del mondo, anche con i pareri per il tempo, che brutto tempo, una bellissima giornata oggi. Gloria a Dio, piove, e sopra le nuvole c'è un sole glorioso. Anche il governo, purifichiamo la nostra bocca, la situazione politica del mondo. Parliamo, impariamo a parlare come parla un profeta, assumendoci questo ruolo, non contaminando la nostra bocca, non confondendo la parola di Dio con discorsi scurili, con discorsi terreni, ispirati da mentalità terrene. Noi siamo chiamati a parlare e a pronunciare la parola del Signore. Siamo chiamati. Vogliamo tornare in Isaia. Ci sono delle fasi che il profeta ha conosciuto. 5 punti molto molto brevi. Nel versetto 1 del capitolo 6 vediamo che Isaia vide il Signore. Isaia scrive: vidi il Signore. E questa è la prima cosa. Chi vuole parlare, innanzitutto deve incontrarsi con Dio. Nessuno nasce profeta, nessuno nasce imparato, nessuno nasce che sa come parlare. La prima cosa per avere un messaggio per il mondo sta in questa cosa, quello che talvolta descriviamo come un'esperienza personale con il Signore, non un'esperienza culturale, non un'esperienza etnica. Io sono nato qui, dunque sono di queste religioni. Io sono nato là, dunque il mio Dio è questo. C'è un solo Dio. Non esistono dei al di fuori di Yahweh, il Geova delle Sacre Scritture. Non esistono dei al di fuori della persona rappresentata dal Padre, dal Figlio e lo Spirito Santo. Qualsiasi cosa che esula da questa realtà è una falsità. Perché se gli altri dei hanno ragione, se sono degli dei, buttiamo via il nostro Dio, perché il nostro Dio è detto che è l'unico Dio e non ci sono altri. Se il nostro Dio sbaglia in una cosa così elementare, dicendo io sono l'unico, non mi piace quel Dio se ci sono tanti. Se io dicessi io sono l'unica persona presente oggi qui, sarebbe un'offesa per voi, sarebbe una stupidaggine che dico, fuori della realtà. Dio ha detto che c'è un unico Dio e al di fuori non ci sono altri dei. Dunque ci troviamo costretti ad agire o buttando via, rifiutando ogni altra realtà oltre a quello che ci viene rivelato nelle scritture, o dobbiamo accogliere ciò che è qui, o dobbiamo abbracciare la Bibbia dicendo qui c'è la verità, o lo dobbiamo buttare via. O deve entrare nel nostro cuore o va consegnato alle fiamme. Uso parole un po' forti, ma non dobbiamo seguire una via. È l'unica via valida, è la via esposta da Gesù, la via che è Gesù. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non v'è altro mediatore fra Dio e gli uomini se non la persona, l'uomo Gesù Cristo. Noi, dice Isaia, dobbiamo vedere Dio, l'ha visto seduto nella sua santità. E poi cosa si è scontrato? Si è incontrato in questa visione con la santità di Dio. E la seconda cosa per diventare profeti è questo: guai a me, sono perduto. Uno che vede Dio e dice: oh, eccomi qua Dio, come stai? Oh, non ha capito niente, quello non è Dio. Un incontro con Dio ci porterà con la faccia a terra, a prostrarci davanti a Lui. Qualcuno nella sua perdizione, vedendo l'apparizione, la gloria dell'apparizione del Signore Gesù, ha cercato di farsi seppellire, andava nelle grotte, montagne, cadetemi addosso. Un incontro con il Signore ci porterà sempre a dire: guai a me, sono perduto. Questo all'inizio della vita del profeta Isaia, per tanti versi il più grande dei profeti, per certi versi, tanti versi. Ma poi c'è l'opera, la terza cosa, di purificazione, rappresentato qui dall'altare, un carbone tolto dall'altare, l'altare dell'espiazione, l'altare del riscatto, l'altare santo, dove la santità di altri veniva comunicata al profeta, con questo rappresentato qui dal carbone tolto dall'altare che era davanti a Dio. La prossima cosa, versetto 8, poi udì la voce del Signore. Una volta che ti trovi davanti a Dio, confessi il tuo stato. Terza cosa, vieni purificato dal peccato, allora si rivela la voce del Signore. E solo in questo stato uno può udire la voce di Dio come servo. Anche il pagano, anche l'ubriaco, il violento può sentire la voce di Dio. Una voce di richiamo, di esortazione, forse talvolta anche di giudizio. Ma la voce può essere ricevuta, udita soltanto da chi ha visto il Signore, ha confessato la propria indegnità e poi è stato purificato. Allora Dio parla al suo servo e diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Dio parla. E poi l'ultima cosa, Dio mi rispose, c'è stata una reazione. Per questo ogni culto, anche ogni esortazione, abbiamo già avuto la testimonianza del culto fino adesso, quando il Signore parla per mezzo di più testimoni, qui dobbiamo tremare, tremare nel senso di: oh, Dio è in mezzo a noi, e basta. E neanche: oh, che bello, Dio è in mezzo a noi. La parola deve apportare un cambiamento in noi. La parola Dio non lo dà così, come se fossero dei confetti, come se fossero, non so, la parola di Dio viene data per un motivo. Ma spetta a noi rispondere a Dio, ad esporci di nuovo a Dio. Chi manderò? Ha detto Dio. Allora io risposi: eccomi, manda me, manda me. Non io vado e tu benedicimi, Signore. Atteggiamento troppo da protagonista. Mandami, io vado. Mandami, io dirò quello che tu vuoi. Che è l'ultima cosa che vorrei farvi notare stamattina. Ed egli disse, Dio disse, va e di a questo popolo. Il profeta non parla del suo, ma parla pronunciando le parole che Dio ha dato. Vai a dire questo, perché Dio può dire ad uno, vai, annuncia la vita. Ad un altro dici, vai, pronuncia la morte. Ad uno dice, annuncia la vittoria, ad un altro Dio può dire, annuncia la sconfitta. Perché non è quello che ci auguriamo, non è quello che desideriamo noi che dobbiamo dire. Non è un'opinione personale che dobbiamo condividere, ma così dice il Signore. Magari non sempre, bevendo il caffè, ci metteremo a dire così dice il Signore, ma diremo in altri termini. Senti, posso avere un po' di zucchero? Grazie. Sai che stavo leggendo la parola oggi, pensando a te, e guarda, possiamo leggere questo versetto? Non cerchiamo i brividi o sensazioni o scritti sul muro, ma una vita nascosta in Dio con questi atteggiamenti, e poi condividiamo le cose e le persone riconosceranno che ciò che diciamo è la parola di Dio. E poi spetterà a chi riceve la parola a fare una scelta o di chinarsi davanti alla potenza della parola, riconoscendo che non è quella sorella, non è quel fratello che parla, ma Dio. Oppure andrà avanti facendo finta di niente. La nostra responsabilità, come gloria a Dio, l'opera che facciamo nelle case di riposo, vediamo poco frutto diretto, nel senso che non ho ancora battezzato un novantenne, ma io credo che tramite la parola dei novantenni sono stati battezzati non in acqua da me come pastore, ma in Gesù per mezzo di quell'acqua che è molto più potente. Per mezzo dello Spirito Santo sono stati battezzati in Gesù per essere poi raccolti presso di Lui, dove trascorreranno tutta l'eternità. Per la parola data da persone come noi, che non siamo nulla, ma l'annuncio della Signoria di Gesù, l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù sono efficaci ad apportare miracoli, a dare vita eterna a chi accoglie la parola. Noi dobbiamo pronunciare la parola. Dobbiamo passare alla Santa Cena, ed è per questo che vorrei condividere con voi a chiusura di questa parola qualcosa che abbiamo nel libro dei Numeri. Guardate questa ricchezza che leggo adesso e, se Dio vuole, pronuncerò più avanti. Numeri, il capitolo 6. Guardate l'efficacia della parola del Signore vissuta. Il Signore disse, il versetto 22 di Numeri 6, Numeri 6, versetto 22, il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aarone e ai suoi figli e di loro, voi benedirete così i figli di Israele e direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Questo l'ho letto l'altro giorno, questo brano, ho detto questo lo devo leggere domenica. Oh, perché non è Mosè che benedice, non è Aaroni che benedice, è Dio, Yahweh, l'Eterno, il Signore, che pronuncia questa benedizione. E funziona, porta il suo frutto, ha un effetto su chi ricevi questa benedizione. E noi fratelli, come Mosè, io non so parlare, Aaroni, ma cosa faccio io? Altri, tutti i più grandi servi hanno detto, Signore, io non so parlare, ma credo veramente che anche questa settimana abbiamo visto persone pronunciare delle parole che hanno permesso a qualcuno di nascere di nuovo, di godere anche in una situazione estrema della presenza di Gesù Signore, per poi andare presso il suo trono, dove rimarrà segno della grazia del Signore per tutta l'eternità. E questo perché una parola è stata pronunciata da uno di noi. Vogliamo pronunciare ciò che Dio ci dà da pronunciare. Esaminiamo la parola, stiamo davanti al Signore. Per questo dobbiamo avere il nostro tempo personale. Vidi il Signore, scrisse Isaia. Ma anche noi, fratelli di Colonia, di questa comunità, ospiti in mezzo a noi, stiamo davanti a Dio, riceveremo la parola e del frutto ne verrà a gloria sua. Purifichiamo la nostra bocca. Purtroppo, non dico tutti i giorni, ma regolarmente vengono parole, segno di una mancanza di unità, gesti, comportamenti, segni di una mancata adesione al corpo, mancato inserimento, un inserimento scorretto nella comunità che siamo noi. Fratelli, se noi diamo del veleno a qualcuno, non morirà quell'altra persona, ma morirà chi maneggia il veleno, chi parla male, è scritto nelle scritture proprio in questo libro. Noi moriremo nel deserto. Vedete l'importanza della nostra parola? Dio cosa ha detto? Noi moriremo nel deserto, gridavano. Avete ragione. Chi dice che morirà nel deserto, morirà nel deserto. Ma chi dice noi acquisteremo, conquisteremo questa terra promessa, lo vedrà. Vedete l'importanza della bocca. Vogliamo, fratelli, purificare il nostro parlare. Chiudo dicendo, appunto, leggendo Numeri in questi giorni, mi ha colpito tanto. Sapete, qui abbiamo gli elementi pronti per la Santa Cena. Nel Vecchio Testamento anche la tovaglia doveva essere santificata. Il tavolo doveva essere santificato. La moquette, le piastrelle dovevano essere santificate, qualche volta, di solito, con il sangue di un sacrificio offerto da poco, a volte con l'acqua della purificazione. Noi dobbiamo non venire qui con acqua santa, ma con la santificazione che dà il Signore per mezzo dello Spirito Santo. Santifichiamoci. Se noi non ci santifichiamo, si può mescolare ciò che è santo con ciò che è impuro. Aaroni ha perso due figli perché hanno offerto fuoco impuro, estraneo. Erano sacerdoti e avevano la chiamata, avevano la ricchezza, avevano i vestiti e tutto. Però per un atteggiamento sbagliato hanno conosciuto la morte. Fratelli, non mescoliamo noi le cose sante con le cose impure. Non permettiamo a passioni impure di regnare nel nostro cuore, perché contamineranno ciò che è santo. È scritto che ciò che è impuro contamina ciò che è santo, ma ciò che è santo non santifica ciò che è impuro. Dobbiamo agire su ciò che è impuro nella nostra vita e soprattutto nella nostra bocca. Fratelli, vogliamo davvero presentarci davanti al Signore, anche davanti alla Santa Cena, dicendo assieme al profeta Isaia: guai a me, perché sono un uomo dalle labbra impure.